Quando affrontiamo la filosofia, ci troviamo ad affrontare, per buona o mala sorte, una tradizione asiatica. Si tratta di una tradizione che non è per forza quella di gente di colore o di stranieri. C'è una cosa che, detto per inciso, rappresenterebbe un grosso shock per le persone del mondo occidentale: scoprire che in India la casta dominante è bianca come un qualsiasi normanno. Questo costituirebbe una cosa molto interessante per le persone del mondo occidentale e giungerebbe come cosa piuttosto scioccante per una qualsiasi persona di tale zona. Dal momento che per tradizione resistono, gli asiatici hanno preservato documenti. Perciò noi non sappiamo che cosa successe in Nord America. Possiamo solo tirare a indovinare. Non sappiamo che cosa successe in Sud America. Ci sono alcune rovine che ciondolano qua e là, ma a parte questo non sappiamo un granché. Se scendiamo nel bacino del Mediterraneo, scopriamo che c'era un certo interscambio con l'Asia e quindi sappiamo un bel po' di cose sul bacino del Mediterraneo. La filosofia della resistenza penetrò nel Medio Oriente, molto esiguamente, ma la ritroviamo lì. La documentazione degli europei si può mettere enormemente in discussione. Non sanno dove o quando si siano verificate le glaciazioni. Di fatto non sono in grado di stabilire da un millennio all'altro dove fosse dislocato l'uno e dove fosse dislocato l'altro, che cosa possedesse l'uno e che cosa possedesse l'altro. Di tanto in tanto devono scrivere la storia. Si riuniscono tutti, si mettono bene d'accordo e poi scrivono la storia. Questo è successo così tante volte che Voltaire soprannominò la storia un Mississippi di bugie. Per quanto riguarda il mondo occidentale, abbiamo della documentazione che risale probabilmente, documentazione scritta, stiamo dicendo, sulla Terra, che risale a 3500 anni fa. Beh, forse questo è vero o forse no, ma di sicuro le scuole del mondo occidentale ci insegnano che possiamo risalire fino a lì con le documentazioni scritte. Risalgono a Iside, ho dimenticato di quale particolare dinastia egiziana si tratti. Si è rinvenuta nella documentazione in quell'area particolare e la si considera antichissima. Ma fate molta attenzione, fate molta, molta attenzione a non lasciare il mondo occidentale se state andando in cerca di documenti antichi. Fate molta attenzione. Per avere un blackout di storia e un blackout di conoscenza, bisogna tenersi da questo lato degli Urali. Se li si attraversa, non si sperimenta un blackout del genere. Si scopre una tradizione di saggezza che si spinge a ritroso per circa 10.000 anni e si tratta della traccia più antica che abbiamo. È vero, non dobbiamo per forza riconoscere che esistano delle opere scritte più antiche di quelle note a un qualsiasi antropologo del mondo occidentale. Si dà il caso, però, che esista una serie di inni che, mi piacerebbe moltissimo dirvi la datazione occidentale preferita, che li colloca dopo gli antichi egizi. Ma si dà il caso che le cose non stiano così. Stando a quel che mi ricordo, correva più o meno l'anno 8212 avanti Cristo, quando essi vennero introdotti nelle società della Terra. Si tratta di inni. Sembrerebbe che, se parliamo di inni, essi debbano contenere per lo più metodi o riti di venerazione, visto che sono religiosi. Ma questa sarebbe soltanto la nostra interpretazione occidentale di ciò che è religioso. Si tratta di inni religiosi, ma sono le cose più antiche verso le quali siamo in debito in Scientology. Le cose più antiche verso le quali siamo in debito, perché gli inni più antichi contengono gran parte delle cose che, oggi lo sappiamo, trovano un riscontro in quello che abbiamo riscoperto o in ciò a cui siamo risaliti. Questi materiali contengono una cosa tanto comune come il ciclo d'azione dell'universo MEST, conosciuto in Scientology come ciclo d'azione. Esso si trova, penso, nell'inno al bimbo dell'alba, che è stato intitolato e tradotto in vari modi dagli occidentali. Ma ad ogni modo, queste informazioni si trovano lì. Inoltre, nella stessa serie di inni, troviamo la teoria dell'evoluzionismo, presentata un centinaio di anni fa, o poco meno, da Charles Darwin. Di fatto, quando esaminiamo questi inni, ritroviamo quasi ogni informazione successiva si voglia ritrovare, sia che la si chiami scienza o che la si chiami scienza cristiana. Ecco qui un enorme insieme di conoscenze. Si pensa che questi inni siano stati tramandati per tradizione orale, memorizzati di generazione in generazione e infine messi per iscritto. Questa è un'interpretazione occidentale di ciò che è successo a questi inni. Non intendo dire che sia vera o falsa, ma posso dirvi che questi inni esistono ancora oggi. Però è molto difficile entrarne in possesso nel mondo occidentale. Bisogna trovarne le traduzioni specializzate e vengono studiati come delle curiosità più che altro. Ma non sappiamo quali orizzonti scientifici improvvisamente si aprirebbero se qualcuno si mettesse lì e cominciasse a studiare i Veda. Non sappiamo che cosa succederebbe. Ma è molto strano il fatto che, da quella direzione, le informazioni sembrano essere filtrate nel Medio Oriente e in Europa in modo piuttosto costante nel corso dei millenni.